carissimi, devo dare qualche ragione anche del titolo e della scelta della Genesi. Il titolo a rileggere la Genesi. Perché rileggere? E perché proprio la Genesi? Io pongo una domanda: siamo sicuri di aver letto davvero questi testi? Sono testi troppo noti, terribilmente e pericolosamente innestati su secolari interpretazioni, che hanno preteso da essi, dai testi, quello che noi volevamo sentirci dire, a partire dai nostri schemi culturali, persino catechistici, a cui si sono aggiunti recentemente l'evoluzione, Darwin, la creazione, già da un bel pezzo, il peccato originale. E il testo, da secoli, non è stato letto in se stesso per quello che era scritto, ma è stato forzato a risponderci sulle nostre precomprensioni. Queste precomprensioni sono così radicate che, ve lo dico con dura sincerità, accingendomi con voi in questa impresa, nutro fondati motivi che possiamo riuscirci. Riuscire in che cosa? A liberare il vero messaggio di queste pagine. Siamo avviluppati in uno schema così inveterato che è molto difficile rimuovere ciò che vi abbiamo sovrapposto. Anzi, io sono sicuro che continueremo a tornare indietro sui nostri schemi e quello che faticosamente e gioiosamente cercherò di fare ad ogni piede spinto sarà annullato da queste precomprensioni, di cui non vi do colpa, Ha cominciato Sant'Agostino a complicare le cose, io lo amo molto, ma su questo ho fatto dei pasticci. Allora, al confronto, tanto per essere ancora più chiaro, la già difficile Apocalisse era un gioco da ragazzi. Nella congestione di ero qui da 40 minuti, quasi un'ora, a far cercare di andare quell'accidente lì, sono andato in casa a prendere la Bibbia, che poi anche quella non la trovavo, e ho dimenticato dei testi che volevo un po' leggervi, ma vado un po' a memoria se ci riesco. Un autore di quelli che la saluta su questo e che sta tentando di fare questo lavoro scrive che lui personalmente, ed è uno specialista, personalmente ci ha messo 10 anni, non sto inventando, cito proprio lui, ci ha messo 10 anni a smantellare tutto questo armamentario, a smantellarlo per se stesso, attenti bene, come studioso. E ci ha messo altri 10 anni a ricostruire il senso del messaggio di questi testi. Badate che sto parlando soprattutto, direi esclusivamente per adesso, dei primi formidabili 11 capitoli della Genesi, fino alle soglie di Abramo. Che poi la storia comincia con Abramo. Solo che noi, ecco qua uno degli inghippi fondamentali, Abbiamo cercato di leggere i primi 11 capitoli come una storia, un inizio. Dentro questa storia, l'inizio di questa storia. Io non vi dico che cos'è, perché vorrei che foste attivi. Se lui si è messo 10 anni a smantellare, ecco perché ho detto che non so se l'impresa ci riesce. E qualcuno mi dice, ascolta, allora, va bene essere stupid, ma tu non vuoi bene anzitutto a te. E poi, forse, neanche a noi. Quanto a me non lo so. Quanto a voi, io credo di essere debitore nei confronti di tutti di questo. Ritengo necessario, come ritenni necessario, non so se qualcuno ha visto il Corriere della Sera di domenica, c'era un'intervista a Enzo Bianchi, col quale ho trascorso ieri alcune ore in compagnia, là da lui, sull'Apocalisse. Ha fatto una conferenza a Torino e dice le cose che spero, almeno inizialmente, non mi illudo più di tanto, né sono qui a cercare il successo, tutt'altro, vorrei instillare in ciascuno di noi un percorso. E qualcuno mi dice, e giustamente, perché ad esempio non San Paolo, che pure non è acqua fresca? Vi dico perché. Il mio è un problema di onestà e di coscienza nei confronti di quello che mi sono imbarcato a fare in questi anni. Io vi sono debitore, anzi vi ringrazio della vostra insieme pazienza, ma questo forse il meno, quanto della vostra fiducia, che spero non riposta inconsciamente malamente. Cerco di essere onesto, che ci riesco non lo so, ma cerco. Perché non San Paolo? Io sono della convinzione che vi manifesto che vorrei arrivare tramite la Genesi anche a San Paolo, anche. Perché? Sarebbe utile San Paolo, proficuo, necessario, non c'è dubbio. Ma se noi non lo affrontiamo avendo una corretta comprensione di cosa siano peccato e redenzione, che mi pare siano al centro di questi testi della Genesi, noi andiamo da San Paolo e ancora una volta gli facciamo dire quello che abbiamo nella testa o nel cuore o nelle nostre paure noi. Altrimenti, come già era quotidianamente presente come rischio, non solo come rischio, nell'Apocalisse, noi aggiungiamo sì qualche significativa chiarificazione, ma che rimane a margine. Chiarificazione utile a questo o a quel dettaglio, ma senza che sia modificato l'impianto generale dei significati nella loro profondità e secondo il dettato biblico. Noi dobbiamo andare a questi testi, non ci riusciremo, come se fossimo tabula rasa. Ho dimenticato un altro testo che dovevo leggervi, vabbè, lo faremo la prossima volta. Intanto vi dico come cercherò di procedere. Se ci riesco dovrebbe essere abbastanza diverso dai modi con cui abbiamo affrontato soprattutto i due testi più impegnativi di questi anni, ai quali abbiamo dedicato rispettivamente 5 anni, ed è il Vangelo di Giovanni, e 2 l'Apocalisse. Dovrei procedere più sinteticamente, cioè più per quadri generali che analiticamente, pur cercando ovviamente sempre di offrire la giustificazione rigorosa dei criteri di lettura, tenendo conto dei risultati degli studi anche più recenti accreditati. E vi prego di credere che la indagine biblica in questi anni e in questi decenni ha prodotto dei risultati veramente stupefacenti. Io non sono un esperto, non sono un biblista, non sono un teologo, sono un povero prete rostante che tenta ogni giorno di tirare a sera davanti al Signore e davanti ai fratelli, però ce la metto tutta con onestà. Io vorrei dunque dirvi che il modo di procedere sarà sul testo così come l'abbiamo oggi tra le mani, confluito nella Bibbia. Quindi senza curarmi, e sì che me ne sono curato a lungo, di tutte le pur affascinanti ipotesi che lo studio storico critico, che è un certo modo di leggere la Bibbia, ci sono molti modi di leggerla, ha elaborato. Questo studio storico critico si è soprattutto interessato, diciamo così, della preistoria del testo, cioè come il testo che abbiamo oggi tra le mani si sia formato. È una cosa che parte da lontano, è molto lunga, soprattutto nasce nell'area linguistica tedesca, dove abbiamo i più grandi e attenti filologi su queste cose. Quindi io prendo la Bibbia così com'è il testo oggi, nel suo raccontarci le cose, così com'è il testo, lasciandoci guidare da quello, primo, da quello che dice il testo, secondo, ma insieme non è un'altra cosa, e da come lo dice. Dato che sono sull'argomento, vi farò cenno, perché qualcuno legge, studia, mi fa molto piacere se questo accade, che io tralascerò del tutto, ad esempio, tutte le ipotesi, ma ve ne faccio un cenno, per completezza di informazione, e su quelli che sono ad esempio i quattro codici fondamentali che questo studio storico critico sembra aver ipotizzato. Attenti alla parola che ho detto, questi studi hanno fatto delle scoperte probabilmente importanti, senz'altro importanti, ma sono scoperte ipotetiche. Qual è ciò che sta sotto? Ci si rende conto, se voi leggete la Bibbia e qualcuno ha tentato di farlo, dice: o sono stupido mio o è stupido Dio. Siccome Dio non può essere stupido, sarà stupido chi è l'autore umano, perché non è sempre attento. Se volete, ve la racconto alla Benigni. Sì. Benigni dice: la Bibbia parte bene, dice che c'è Adamo ed Eva, e dice: crescete e moltiplicatevi, dominate la terra. Però dice: mi pare che poi sia un po' distratto subito dopo, perché Adamo ed Eva, che devono crescere e moltiplicarsi, hanno due figli maschi, Caino e Abele. È una registrazione che io ho guardato anni fa, di quelle cose che fa lui, no? E dice Eva a Caino: Caino, trovati una ragazza. Va in giro, trova niente, torna a casa, incomincia di colore, ragiona. Adamo, Eva, intuisce com'è la faccenda. Poi Caino, ahimè, suo fratello finisce con una finale che è ambigua, Abele, e dice Benigni, che cominciò a corteggiare suo fratello. No. Poi dice la Bibbia, però si ravvede, e poco dopo incominciamo da capo e lì funziona tutto bene, maschi e femmine, eccetera, eccetera. Perché ho detto questo? Per alleggerire il tono. Ma perché, vedete, se io leggo questo testo e lo leggo con la mia mentalità secolare, vado, oddio, cosa è successo? Cosa vuol dire? Cosa ci sta sotto? Bene, sta sotto che voi leggete alcune cose, le trovate un poco più avanti, riprese, si è dimenticato di averle scritte l'autore, le riprende, ma non sono uguali, c'è qualcosa d'altro che per certi versi un po' collima, per certi altri è semplicemente incongruente. Allora, ovviamente chi studia in termini critici dice: cosa sta sotto? Il testo che abbiamo ha evidentemente una storia più complicata. E allora ecco qua, c'è un lavoro di collage. Ma collage su che cosa? Vi sto dicendo le cose che non dirò più, che formano la gioia, sono dei volumi immensi solo su questo. Allora cosa succede? Cosa è successo? Collage di che cosa? Allora ci si rende conto, ad esempio, poi su queste cose tornerò con ben altro stile e con altri criteri, ci si rende conto che lo stesso nome di Dio è, insomma, vacilla, perché dice Elohim, poi proprio lo chiama Yahweh, oppure Yahweh Elohim. Poi ci si rende conto che Elohim è un plurale. Ci si rende conto che la radice El è la stessa radice poi dei successivi testi islamici, Allah. Dice, ma qui è un nome generico di Dio. E siccome c'è un politeismo che è ovviamente diffuso dappertutto, fuorché nel popolo eletto, si comincia a dire che la stessa idea di Dio è un'idea in evoluzione. Io ve le lascio tutte lì, non vi dico se è vero o se è falso, ce la guardate. Allora si dice, abbiamo capito, questo testo era probabilmente più antico, però l'hanno conservato nella sua ambiguità o incertezza semantica. L'hanno raddrizzato aggiungendo che il nome preciso del Dio di Israele, per differenziarlo da tutti gli altri, non è Elohim. Elohim sarebbe come dire il nome generico. Il nome proprio del Dio di Israele è Yahweh. Allora si comincia a vedere che probabilmente sono dei testi diversi. Non solo, ma ci si rende conto che alcune descrizioni, a volte sono poche righe, sembrano affondare il loro statuto culturale in contesti storici, politici, economici totalmente diversi. Si comincia allora a ragionare, ma Caino e Abele, appunto, che hanno creato un problema Benigni e probabilmente anche a noi, forse non indicano semplicemente in modo storicistico che Adamo ed Eva hanno avuto quei due figli lì, punto e basta, ma sta dicendo che nell'evoluzione storica dell'umanità uno dei due rappresenta la pastorizia, l'altro dei due rappresenta il passaggio, perché il pastore è di suo nomade o perlomeno seminomade. È il passaggio, cioè passaggi epocali, altro che la rivoluzione industriale, che ci sono cose ancora più radicali. Però si può dire, ecco, qui sotto c'è probabilmente una testimonianza di un passaggio che segna la differenza di due epoche storiche, di due modi di organizzare la civiltà, l'economia, i rapporti di forze, l'organizzazione della società. E si va avanti. Poi si studia il testo nell'ebraico e si scopre che alcune modalità narrative hanno preso in prestito, ma questo è la roba più semplice, da elementi che questi studiosi di grandissima acribia hanno già visto presenti in grandi, potenti, profonde, ricchissime culture precedenti e o circostanti. E vi cito due pesi massimi di queste culture: la cultura egiziana, di cui abbiamo, grazie a Dio, anche una serie numerosissima oggi di testi, non solo, ma abbiamo la cultura della mezzaluna fertile tra i due grandi fiumi, tutta la cultura assiro-babilonese, eccetera. Non solo, anche lì si scoprono dei testi che raccontano di, in qualche modo, a modo loro, una creazione. Compaiono non solo nei testi, sto inventando tutto, io ho imparato ben altro. Sto dicendo cose che non volevo dire. In questi testi, accanto a questi testi, le Numa Elish, le epopee di Gilgamesh, eccetera, eccetera, è Battiato, ha fatto un'opera su Gilgamesh, per esempio. Si scopre a livello archeologico che esistono dei racconti su bassorilievi o dei sigilli, questo è ancora più importante, in cui compare un albero al centro, un uomo, una donna, un serpente sull'albero. Aia, cos'è successo? Allora, la Bibbia è la Bibbia o cos'è? E allora ecco che si va a ricercare come il testo che abbiamo qui si è andato formando. L'ipotesi che ha occupato questi ultimi almeno 150 anni, quasi 200, è quella dei famosi quattro codici, e se dico codici indico, secondo questi studiosi, la fase finale di scrittura, oppure, se dico tradizioni, la fase precedente di comunicazione orale. Per cui salta fuori, secondo queste ipotesi, poi certi libri vi fanno la vivisezione riga per riga, per cui se voi li leggete diventate pazzi, perché c'è tre righe del capitolo 1 che poi si collegano, non prendetemi la lettera, faccio per come esempio, con altre quattro righe del capitolo 2, poi si torna alle penultime righe del capitolo 1, perché dicono, ecco, abbiamo individuato dal modo con cui il testo è scritto che questo rappresenta questa fase che è collegata con una cultura, e parlo di cultura non solo intellettuale, ma di cultura materiale, di cultura economica, ecco Caino ed Abele che ho citato prima, cultura teologica. Allora ecco che sono saltati fuori questi, e vi dico per la prima e l'ultima volta, 10 anni fa vi avrei rotto l'animo con questo per un sacco di volte, ho cambiato perfettamente idea. Vi dico le sigle: codice o tradizione, J, che vuol dire iavista, codice o tradizione E, elohista, codice e tradizione P, qui essendo di cultura tedesca è il codice sacerdotale, siccome in tedesco sacerdote si dice Priester, è il Priester Codex. E l'ultimo, il codice D, o deuteronomista. Ebbene, secondo questa ipotesi, questi diversi codici, prima queste diverse tradizioni, poi in una fase successiva questi diversi codici, sono stati, ed è il testo che abbiamo noi, a un certo punto, molto tardivo, riuniti, assemblati, addomesticati per poter stare insieme senza troppe contraddizioni, nel testo che abbiamo oggi. Seguendo questa modalità di lettura, noi dovremmo vivisezionare versetto per versetto, dovrebbe sapere l'ebraico, io non lo so, il greco faceva finta di saperlo, ma l'ebraico proprio non faceva neanche far finta. E cosa salta fuori? Salta fuori ipotesi su ipotesi, perché di nessuna di queste cose, pur essendo certamente in alcuni aspetti plausibili, non è mica roba da fuori di testa, non ci sarebbe utile se non in questo senso di dire che questo testo ha avuto una gestazione lunga, complessa, importante. Quando è che poi le cose vengono definite? Ma l'ho già detto anche altre volte, se mi risulterà forse questa sera un po' più chiaro, per fare una premessa un po' più dettagliata, vengono definite quando manca tutto, tardivamente, durante l'esilio. È finito il tempio, rimane solo la memoria e si sente la necessità di tradurre, definire quello che possiamo definire il canone, il testo. E siamo già in fase profetica. Questo l'ho detto perché, essendo già in fase profetica, a me non mi interessa più niente di come, di quando si è formato questo magmatico procedere. Mi interessa che questo testo sia stato da quella popolazione del popolo eletto in fase di difficoltà estrema alla ricerca dell'identità e del proprio rapporto con la storia, con Dio, con se stessi, e l'hanno definito così. Perché? Perché così come il testo è stato e deve essere, ovviamente, il riferimento del cammino di fede. Ecco perché tralascerò tutto questo, anzi ho forse fin troppo detto su questa cosa, nella quale mi sono sbizzarrito per decenni con tutti quelli con cui ho parlato di questi testi. Adesso, grazie a Dio, non ve ne farò più cenno, salvo che mi sia utilissimo per qualche cosa. La cosa, ad esempio, funziona per certi versi, ma funziona solo fino a un certo punto. Vi faccio un esempio. Voi sapete, ma poi lo affronterò con un nuovo criterio che sto per assumere. Voi sapete che il racconto della creazione, giusto? Voi leggete in principio Dio, eccetera. Sono i sette giorni. E dite, quello è il racconto della creazione. Quello è un racconto della creazione. Ce n'è almeno un altro, che è quello famoso della costola. Della costola, ho parlato piano, della costola. Allora, lo schemino è semplice. Il primo racconto è fatto da gente che la sa lunga, che ha studiato i testi dell'estero. Chi sono quelli che hanno studiato i testi? Chi ha in realtà in mano la cultura e la conoscenza? Ditelo. Oh, dice no, i sacerdoti. E si vede che hanno ben digerito culture altre. Non le hanno copiate, le hanno metabolizzate e ritradotte. Ovviamente in un contesto teologico che, pur assumendo determinati aspetti della scrittura e della cultura, non di Israele, purificano le idee di Dio che sono soggiacenti all'altro racconto. Dopodiché, dici, leggi che c'è all'inizio, se volete adesso ve lo leggo tanto per fare un esempio, non si sa più che occhiali usare alla mia età. Sentite, al capitolo 2, versetto 4b, nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, tra l'altro qui abbiamo già una traduzione in cui il Signore Dio, mi darà il sospetto che dietro forse non è proprio così pari pari, potrebbe essere, ma non ve lo dico, potrebbe essere Yahweh Elohim, Elohim Yahweh, ecco, vedete. Notate, qui abbiamo la cultura non libraria, ma la cultura materiale del contadino, il quale vede che cosa? Cosa vede il contadino? La terra. Cosa vede della terra? La capacità di produrre. Per poter produrre ci vuole l'acqua, l'irrigazione, se no non si produce. Perfetto, siete bravissimi. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Sappiamo già che tra i due fiumi c'era una fitta rete di canali, irrigazione. Allora Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo, eccetera, eccetera. Perché? Uomo, che termine c'è? Ma lo vedremo. Adam, abbiamo pensato che fosse il nome proprio, è Adam perché è fatto di Adamà, terra, fatto di terra, che coltiva. Allora, il mondo come è stato fatto? La splendida, stupenda cornice dei sette giorni, poi a suo tempo ho fatto un esperimento alla scuola sperimentale, ho fatto un'analisi strutturale, roba da matti, io amo le cose da matti, l'analisi strutturale di questo testo. Avete presente il Lego? Tanti mattoncini, no? Ebbene, questo testo, il primo, è fatto di una serie di 7-8 mattoncini che vengono usati in questo modo. Guardate una roba, sono due grandi ante, per cui mettete che col primo uso 7 mattoncini, col secondo, la seconda fase ne uso 6, 5, 4, 3, l'altra fase 3, 4, 5, 6, 6, e c'è il primo e l'ultimo di questo qui che si incrociano, l'ultimo e il primo di là che si incrociano, quelli al centro sono, è una roba da genio. Io di questo non vi affiserò, però ero riuscito con i ragazzi ad affascinarli, per cui abbiamo davvero destrutturato e ristrutturato tutto questo racconto per giungere, ma io giungo a questo senza farvi fare il lavoro preparatorio, per giungere poi a tentarne una interpretazione. Ecco, dunque, questo sarà il nostro modo di procedere. Prenderemo il testo così come si è formato, così come l'abbiamo tra le mani, senza occuparci più di questo, perché ve l'ho detto per informazione, perché se qualcuno legge dei testi può trovare queste cose, ma queste sono i mattoncini dell'ego. Io vorrei che li lasciassimo dove sono e ci occupassimo del testo così com'è. La cosa è e rimane complessa, l'ho già detto all'inizio, però ho una speranza che, con l'aiuto del Signore, quindi non è una speranza riposta sulle mie letture e anche solo sulla vostra pazienza, ma su colui che ha intenzione di comunicarci delle cose importanti. Perché? Perché in questi testi io non vado a ricercare cos'è stato il peccato originale, non vado a ricercare com'era il mondo, perché non è quello che il testo mi vuole dire, non vuole dirmi questo. E cosa c'è sotto? Si avviene con l'Apocalisse, c'è sotto. Qual è la visione? Uso una parola complessa, difficile, importante per darmi un tono, ho bisogno di incoraggiamento, e un po' di timore. La lettura antropologica, di antropologia di fede, di antropologia teologale. Cos'è l'uomo? Il male. L'Apocalisse abbiamo visto la lotta, abbiamo visto che il male si organizza intorno al denaro, al potere, alla propaganda. Vi siete dimenticati? No, questa non è archeologia e neppure per l'Apocalisse una fuga verso il futuro. Se qualcosina vi è rimasto un po' di tutta quella fatica, almeno questo. Una lettura profetica, che non vuol dire prevedere il futuro, vuol dire andare al di là della crosta, andare al di là di quello che abbiamo già nell'orecchio. Non è facile, noi avremo delle resistenze enormi a partire da me, però ci siamo avventurati, voi siete qui. Se qualcuno trova che poi la cosa non gli va bene, non se ne preoccupi, se la stanza si svuota non ci rimango male, vi sto spiegando, non dovete pensare alla mia psicologia, non è quello che mi muove, sono spiegato. Quindi se accettate il rischio, partiamo.